la pace che abbiamo ricevuto da Dio, la pace con la quale abbiamo iniziato questa giornata insieme, e tutto ciò che da Dio noi riceviamo, e siamo perfettamente in accordo con la preghiera che ha elevato la sorella Rosalba, tutto questo ha un prezzo. Tutto questo ha avuto un prezzo. Se leggiamo in Isaia 53, versetto 5, leggiamo che egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Mediante le sue lividure noi siamo stati liberati. Mediante le sue lividure noi siamo stati restaurati. Mediante le sue lividure noi siamo stati santificati. Mediante le sue lividure noi siamo stati acquistati. Le lividure dalle quali ha versato il suo sangue. E siamo stati anche guariti. Gloria a Dio. Ma quello che mi ha messo nel cuore il Signore stamattina di questo verso, quello che mi colpisce in maniera particolare stamattina, è il castigo per cui abbiamo meritato pace. Quindi questa pace che è capace di stravolgere il nostro cuore, questa pace che è capace di equilibrare i nostri sentimenti, questa pace che è l'effetto della fede incondizionata che noi riponiamo in Gesù, questa pace che è anche l'effetto della preghiera, se vi ricordate, siano rese note a Dio i vostri bisogni, le vostre preoccupazioni, non state in ansia per niente, rendete note a Dio ciò di cui avete bisogno, con ringraziamento, con supplica. E la pace di Cristo, che supera l'intelligenza, ancora una volta che supera i nostri ragionamenti, la pace di Cristo che supera ogni conoscenza, la comprensione che noi possiamo avere delle cose, e quindi la pace di Cristo che supera i nostri sentimenti, quindi ci mantiene fermi, verrà stabilita nei nostri cuori e custodirà proprio quella mente, proprio quel cuore che nei quali si agitano i nostri pensieri e le nostre emozioni. Ma tutto questo ha avuto un prezzo. Il prezzo è stato pagato da Gesù. Il castigo per cui noi abbiamo la pace e tutto il resto è cascato su Gesù. In genere i racconti della Santa Cena incominciano sempre nella notte in cui fu tradito, è vero? Avrebbero potuto iniziare con quella sera che lui cenò con i suoi discepoli, avrebbero potuto iniziare con l'ultima volta che lui mangiò, prese il cibo, l'ultima Pasqua, vabbè, questo è citato, però in genere i racconti della Santa Cena iniziano nella notte in cui lui fu tradito. Alleluia. Il tradimento di Giuda in qualche modo è espressione, in qualche modo simboleggia il mio tradimento, il tuo tradimento, il tradimento di tutti noi, il tradimento di Adamo, il primissimo tradimento. Cos'è che tradì Adamo? Tradì la fiducia di Dio, tradì l'amore di Dio. Dio gli aveva raccomandato una sola cosa e gliel'aveva raccomandato affinché lui vivesse, non gli aveva raccomandato di non toccare, di non mangiare, di non prendere il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, per privarlo di qualcosa di gustoso, per privarlo di qualcosa di importante, per privarlo proprio di tutte quelle cose che invece Eva vide. Era buono da mangiarsi, sembrava utile per diventare intelligenti, era di bell'aspetto, ma il Signore non aveva dato questo comandamento per privare Eva e Adamo di tutte queste cose, di ciò che loro vedevano nel frutto dell'albero. Perché? Perché lo avevano già. Perché Adamo ed Eva, come figli di Dio, erano già intelligenti, erano già belli a vedersi ed avevano già tutto ciò di cui avrebbero avuto bisogno, perché Dio nella sua bontà aveva già provveduto. Il comandamento era nato per la vita, affinché loro non morissero. Infatti, qualora ne mangerete, per certo morirete. Quindi i comandamenti del Signore non sono mai per la privazione. I comandamenti ai cui siamo chiamati ad obbedire non sono mai perché il Signore non vuole che facciamo qualcosa, ma sono sempre orientati e preservati per la nostra vita, per il nostro benessere. Il comandamento è sempre per la vita e mai per la morte. Ma Adamo ha tradito, e dopo di lui tutti quelli che sono venuti, e anche noi siamo nella nostra fragilità, ogni giorno siamo a rischio di tradire, però questo tradimento, il castigo legato a questo tradimento è cascato su Gesù, il giudizio è stato eseguito su Gesù e noi abbiamo pace. Riconciliati in Cristo, riconciliati con Dio per mezzo di Gesù, per mezzo della fede in Gesù, abbiamo pace con Dio. Alleluia! Dio è buono. Dio è buono e fedele. Alleluia. Oggi diamo un minuto a Carlo che ci doveva raccontare qualcosina.
Pace a tutti. So che Giacomo vi ha già accennato qualche cosa un paio di settimane fa, forse di più. E un po' di tempo fa abbiamo fatto una raccolta alimentare, una colletta, e grazie a Dio che ha toccato tanti cuori, veramente è andata bene. C'è stata tanta generosità da parte di persone che non conoscevamo, alcune le conoscevo, però insomma il Signore è veramente arrivato a toccare tanti cuori. E abbiamo raccolto tantissima, tantissima roba e abbiamo avuto la possibilità anche di parlare del Signore, ci hanno fatto domande sulla Chiesa, domande su che tipo di Chiesa eravamo, dove ci trovavamo, quindi abbiamo avuto la possibilità, raccogliendo materialmente, di seminare spiritualmente. Ci sono state tutte persone veramente disponibili, abbiamo avuto un episodio un po' sgradevole, ma non ne parlo proprio per non alimentare queste cose che a volte succedono e magari noi puntiamo il dito sulle negatività, gli diamo più importanza di quelle che hanno. E invece vorrei accennare solo un piccolo episodio che mi è successo, una cosa semplice, però con una suora. Una suora che viene a fare la spesa a volte lì in questo supermercato, che è il supermercato dove io lavoro, che ha sempre il sorriso. Veramente ti trasmette la pazza che evidentemente ha dentro, che il Signore gli trasmette. E niente, quando è arrivata io gli sono andato incontro, gli ho dato il foglietto che appunto dove c'era la richiesta di cose che... E c'era scritto chi eravamo, ha voluto sapere qualche informazione e io mi sono proposto di preparargli un pacco, perché so che lei comunque a volte fa raccolta anche lei per la sua chiesa o attraverso anche la Caritas, mi ha detto. Lei non mi ha risposto, è andata dentro e quando è tornata fuori mi ha consegnato un pacco di biscotti e mi ha detto per la comunione. E questa cosa mi ha toccato, perché il fatto che lei avesse rifiutato cose che probabilmente gli servivano, perché c'era tanto bisogno anche nelle persone che probabilmente conosce lei, e invece si fosse proposta lei di darci questo pacchetto, questo grosso sacchetto di biscotti. E mi ha fatto pensare a questo piccolo gesto e mi ha fatto venire in mente un episodio che mi era capitato un po' di tempo fa, durante una raccolta invece di medicinali. Durante questa raccolta di medicinali io avevo fatto la mia offerta e mentre stavo andando via una suorina mi aveva seguito per consegnarmi questo, che è semplicemente un segnalibro, però con un pensiero molto, molto importante per me. C'è scritto fare piccole cose ma con grande amore. Scusate. Ed è un pensiero di Madre Teresa di Calcutta. E io penso che sia veramente importante il cuore che ci mettiamo nelle cose che facciamo. Non è importante la quantità delle cose perché magari per una persona, come è successo, abbiamo letto anche nella parola, la vedova ha dato una cosa minima, ma era tutto quello che poteva dare. E quindi è importante veramente il cuore, la guida del Signore, che appunto tocca i nostri cuori per donare quel poco, quel tanto che abbiamo, ma che lo facciamo sempre con un cuore ben predisposto, un cuore pieno d'amore per cambiare le cose. E dietro questo segnalibro c'è un altro pensiero scritto a mano da R. Calarco, che non so chi sia, e c'è scritto: la vita non è perfetta, ma le piccole cose la rendono meravigliosa. Grazie.
Grazie Carlo. Predisponiamo ora i nostri cuori ad ascoltare quello che il Signore ha messo nel cuore di Cristina. Ascoltiamo la sua parola. Il Signore continua a parlare alla sua Chiesa attraverso noi, attraverso i figli e le figlie. Vai.
Pace a tutti. Abbiamo visto che il tema di questa giornata è partita con la pace. Anch'io ho un pensiero da condividere sulla pace, ma anche sulla edificazione reciproca. Quindi adesso intanto vi dico il versetto che troviamo in Romani 14, il versetto 19, e dice: perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. In un mondo così travagliato come quello in cui stiamo vivendo, dove la pace sembra non esistere più, anzi siamo spesso tormentati, ansiosi, preoccupati, il Signore ci esorta invece a perseguire le cose che contribuiscono alla pace. Riuscendo a entrare in quel riposo di fede dove tutto può succedere intorno a noi, ma non veniamo smossi in alcun modo, perché ci siamo riempiti di quella pace che ci fa sentire fuori dal mondo. Ma come si ottiene questa pace? Leggiamo in Filippesi 4, al versetto 9, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Il Signore promette che sarà con noi e ci rivestirà di quella pace che sopravanza ogni intelligenza, se ci vedrà mettere in pratica però i suoi insegnamenti. Quindi questo presuppone un'ubbidienza, ubbidienza alla sua parola e ai suoi precetti. Perseguiamola dunque questa pace continuamente, consapevoli che è attraverso il ravvedimento e la fede in Dio, con il perdono dei peccati, che abbiamo ricevuto una nuova natura. E nel nostro cuore quindi è entrato il principe della pace, affinché anche le persone intorno a noi ne percepiscano e ne assorbano i benefici, perché il mondo in questo tempo così confuso ne ha un disperato bisogno. Oltre a trasmettere questa pace a chi è vicino a noi, il Signore ci esorta anche a cosa? Alla edificazione reciproca, ovvero a incoraggiarci l'un l'altro in questo difficile cammino, nonché a fortificarci. Le differenze tra di noi sono tante, ben visibili, ma ognuno di noi nel suo essere unico ha qualcosa da dare ed ognuno di noi deve essere incoraggiato a dare quello che il Signore gli ha messo nel cuore. Non dobbiamo cercare quindi il nostro piacere, ma quello degli altri, in modo di fare il loro bene e aiutarli a progredire nella fede. Sinonimi della parola edificazione sono costruire, porre le basi, innalzare, fondare, tutti termini che presuppongono si parli di squadra o comunque di più persone, non di un singolo individuo, che lavorano insieme al fine di raggiungere un buon risultato o comunque un obiettivo comune. La collaborazione reciproca e il sostegno, dunque, sono elementi fondamentali per una buona riuscita. E in questi tempi difficili che stiamo vivendo, non soltanto fuori nel mondo, ma anche dentro la Chiesa, adesso più che mai dobbiamo restare uniti, perseguendo un unico obiettivo e incoraggiandoci a vicenda. Quindi questo è semplicemente un'esortazione che il Signore ci dà, oltre ad avere sempre questa pace nel cuore che ci deve accompagnare ogni giorno, qualsiasi situazione stiamo vivendo, ma anche ad incoraggiarci, perché la Chiesa ha bisogno di crescere e quindi ognuno di noi ha qualcosa da dare, il Signore ha messo un dono speciale in ognuno di noi, che possiamo essere incoraggiati gli uni con gli altri.
Amen. Grazie Cristina. E come dicono in America, last but not least, per ultimo ma non l'ultimo, ascoltiamo il nostro pastore, che facciamo un applauso. ci è mancato tantissimo in questi giorni. E quindi tocca a te, pastore.
Grazie. Alleluia, Signore buono. Sono ancora vivo, ma quello che il regalo che Dio mi ha fatto in queste ultime settimane voglio condividerlo con voi, perché quando siamo nei guai è il momento giusto che scopriamo la vicinanza del Signore, scopriamo l'abbraccio di Dio, scopriamo che Dio è capace di prenderci in braccio e darci delle carezze. Questa mattina quando sono arrivato qua non riuscivo a non piangere, quindi non mi meraviglio se c'è un po' d'emozione. Ma perché? Perché Dio è vicino. Dio è dentro la tua vita, è dentro la mia vita. E nella nostra vita non c'è niente che avviene a caso. Quando dice che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, questa esperienza è rimasta per molti teorica, ma quando siamo in una situazione complessa, complicata, scopriamo questa verità profonda se ci fidiamo del Signore. E così mi sono fatto una settimana bianca. Quest'anno non è stato possibile andare a sciare. A me piace molto sciare, ma nella vita succedono tante cose. E una settimana bianca all'ospedale, in mezzo alle lenzuola, in isolamento, perché adesso gli ospedali, non so se lo sapete, ma praticamente è impossibile visitare i parenti, è impossibile visitare le persone care, quindi è vero, abbiamo telefoni, cellulari e computer, riusciamo anche a vederci, ma le persone non possono venire nel reparto, tu non puoi uscire dalla stanza. Quindi sei tu insieme all'altro malato, se c'è qualcun altro, e i medici, l'infermiere, gli inservienti che vengono e vengono. Ma quello che non mi ha mai abbandonato in questa settimana è la presenza del Signore. È la pace di Gesù, quella pace che riempie i nostri cuori, i nostri pensieri. E Dio mi ha coccolato in questa settimana, attraverso i vostri messaggi, attraverso le vostre preghiere, quelle che ho sentito, quelle che non ho sentito, ma che c'erano. E non solo le vostre, ma ho avuto delle cose che mi hanno riempito di pace, di gioia. E ho detto grazie Signore, anche per questi momenti di stop. Adesso ti fermi, adesso te ne stai un po' da solo, adesso stai qui con me. Stai un po' in braccio a me, dice il Signore, che adesso le coccole te le do io. E così quando sei coccolato dal Signore, fai un'esperienza, appunto, questa pace che ti cresce dentro, questa pace che ti abbraccia, questa pace che ti dice, sai che ti voglio bene? E dico, sì, lo so, Signore, ma così, questa esperienza che è la mia, ma che è anche la vostra, perché per quanto è possibile voglio regalarvela, perché per quanto è possibile imparate a credere nel Signore prima di trovarvi nei guai, perché se questa fede ce l'avete, i guai arriveranno, ma quando arrivano siete già pronti e farete un tuffo nelle braccia del Signore. E non ci sarà nessuna cosa che potrà spaventarvi. Io l'ho visto in alcuni di voi, mi viene in mente Antonella, ma Fabio e altri, che comunque nella difficoltà e nel combattimento hanno conservato la pace del Signore. E prima di continuare col messaggio, ho un pensiero nella lettera di Giacomo, quando dice prendete come motivo di grande gioia le difficoltà svariate in cui venite a trovarvi. Considerate nel primo capitolo, nella lettera di Giacomo, al verso 2, dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di svariato genere. Una volta può essere una malattia, come è stato nel caso mio, o di altri fratelli, una volta può essere una crisi economica, un'altra volta può essere una crisi affettiva, un'altra volta può essere una crisi morale, sociale, psicologica. Ci sono tante le cose che possono disturbarci profondamente. Ma Giacomo aveva fatto l'esperienza, sapete, Giacomo era fratello di Gesù, Giacomo era l'anziano di Gerusalemme, e dice: considerate una grande gioia quando vi trovate in prove di svariato genere. Qui o c'è un'esperienza o è semplicemente follia. Giacomo era un anziano, era uno che aveva già vissuto queste cose e che le insegna a noi. Come oggi voglio dirvi, è possibile essere assolutamente in pace, sereni, gioiosi, anche in un letto d'ospedale, anche con una diagnosi che non è così carina, perché questo tipo di malattie sono malattie con punto interrogativo, non sai da che parte andranno, ma io so che la mia vita è nelle mani del Signore, e quindi questa pace, questa gioia, questa serenità è rimasta, ha continuato ed è con me anche oggi. Era quando ero solo, e oggi che sono insieme a voi, questo continua ad essere, continua a esistere, al punto tale che sono sicuro che lo Spirito Santo sta parlando ad ognuno di voi, insegnandovi nell'intimo che è possibile essere felici sempre. Il diavolo vi ha detto che sarete felici solo se avete questo o se avete quell'altro. Ma Gesù vi ha detto: io sono con voi, rallegratevi continuamente perché io ci sono. Il Signore ha detto: io sono vicino, io sono con te, io non ti lascio e non ti abbandono. Questo è il motivo della nostra gioia, è la forza della nostra vita. Ed è importante che ritorniamo sempre a bolla, ritorniamo sempre col nostro occhio su Gesù. Ecco perché dice: considerate una grande gioia, non la difficoltà in sé, ma quando siete nella difficoltà scoprirete che la mano di Dio è ancora più forte, è ancora più evidente, è ancora più dolce nella vostra esistenza. E nella solitudine di una camera da letto, di ospedale, insieme a un uomo che è molto più sofferente di me, vi ho accennato a Claudio. Claudio è un uomo che è ridotto a 45 kg, quindi pensate, un uomo alto come me che è 45 kg, capite che è veramente fragile, veramente debole, con tutta una serie di patologie, malattie, e c'aveva un'infezione che non si curava, un'infezione vicino al cuore. E ve l'ho affidato alle vostre preghiere e credo profondamente che il Signore abbia risposto, perché lui è uscito un'ora prima di me dall'ospedale e hanno trovato l'antibiotico giusto per questa infezione. E ringraziamo il Signore, ringrazio il Signore, ringrazio anche le vostre preghiere, perché Dio risponde al di là di quello che noi possiamo immaginare. E quindi anche in queste difficoltà scopriamo che Dio ci mette in posti singolari, dove in questo caso c'era solo questo uomo, ma se vuole ricevere, è stato toccato da Gesù. E quindi non siamo lì per convincere nessuno, ma siamo intercessori. Lo siete voi, lo siamo noi, è la Chiesa del Signore. E quindi ringrazio il Signore anche per questa settimana un po' diversa. Ma ritornando al nostro testo, dice: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti, cioè completa, compie in voi un'opera di maturità. Quando leggete nella Bibbia la parola perfetta, ricordatevi la maturità, l'essere completi, il non essere più bambini sbalottati dalle emozioni, ma degli adulti capaci di guardare in faccia la realtà e vincere il male col bene. Molti di voi sono genitori, siete stati bambini ma siete genitori, e rispetto ai vostri figli voi avete un occhio più lungo, e anche se il bambino piange capite perché e siete sereni lo stesso. È così che trasmettete la vostra serenità ai vostri bambini e vedete che i vostri bambini tornano sempre in braccio da voi. Perché? Perché sei il papà, perché sei la mamma, perché sei un riferimento, perché sei una persona perfetta, cioè matura, cioè adulta. E quindi le difficoltà della nostra vita ci porteranno a una maturazione, a una crescita, a questa perfezione, tra virgolette, consentitemi il termine, in italiano perfezione sembra una roba irraggiungibile, ma in realtà nella Bibbia questa parola significa maturità.